Sabato 7 gennaio 1989, presso casa di preghiera.
Gesù si manifestò ancora ai suoi discepoli presso il mare di Tiberia. Si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro e Tommaso chiamato Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due dei suoi discepoli. Simon Pietro disse loro: vado a pescare. Essi gli risposero: veniamo anche noi con te. Uscirono e salirono nella barca, ma quella notte non presero nulla. Sul far del giorno Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non sapevano che fosse Gesù. Gesù disse loro: figlioli, avete qualcosa da mangiare? No, gli risposero. Ed egli soggiunse: gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. La gettarono e non riuscirono nemmeno più a tirarla per la gran quantità di pesce. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: e il Signore? Simon Pietro, appena sentì e il Signore, si cinse la veste, poiché si era spogliato, e si gettò in mare. Gli altri discepoli, che non erano molto lontani dalla spiaggia, a circa 200 cubiti, arrivarono con la barca traendo la rete dei quei pesci. Scesi a terra, videro un poco di brace sul quale era disposto del pesce e del pane. Gesù disse loro: portate dei pesci che avete presi ora. Simon Pietro salì sulla barca e trasse a riva la rete piena di 153 grossi pesci. Malgrado questo gran numero, la rete non si strappò. Gesù disse loro: venite, fate colazione. Nessuno però dei discepoli osava domandargli: chi sei? Sapendo che era il Signore. Allora Gesù si avvicina, prende il pane e lo dà loro, e così il pesce.
Questa fu la terza volta che Gesù si manifestò ai suoi discepoli dopo che era risorto dai morti.
Siamo al versetto 11. Simon Pietro salì in barca e trasse a riva la rete piena di 153 grossi pesci, e malgrado questo gran numero la rete non si strappò.
Sembra che voglia sottolineare il miracolo e il fatto che Dio, quando fa le cose,
gran numero la rete non si strappò.
Sembra che voglia sottolineare il miracolo e il fatto che Dio, quando fa le cose, le fa bene. La rete non si spezza, come sarebbe successo magari se avessero imputato la cosa, il fatto, agli uomini, a se stessi.
Dire cosa sei?
Non so cosa.
Franco?
Sì, Gesù in un altro luogo dice di chiedere molto affinché la nostra gioia sia soffia. Pietro, quello primo, no, degli apostoli, quindi invita noi a chiedere molto. Cioè, Gesù dice di portare qualche pesce, lui porta tutti, cioè chiedere tutto quello che gli ha raccolto, che Gesù gli ha fatto raccogliere.
Che significato è questa richiesta di Gesù: portate qui quello che avete raccolto?
Cioè la sua presenza, affinché lui la illumini, affinché dia significato.
Perché tutto quello che noi raccogliamo lo va portato a Dio, perché soltanto da Dio si riceve la luce.
Sì.
Non basta che noi lo raccogliamo, o no, che noi ci sforziamo, no? Perché di cercare il significato delle cose. Il significato viene da Dio, dobbiamo portarlo a Dio.
Sì.
Frank?
Versetto 11,
sì.
Armonico se non chiede un barco, faccia via.
La fine?
Specifica grossi pesci, significato hanno quei grossi pesci?
Si vede che erano persone importanti.
I pesci grossi.
Pesci grossi.
Avrà il suo significato.
Certo.
Comunque qualsiasi contenitore del Signore non è mai ma lì proprio non si rompe il mare, insomma, per raccogliere.
Sì. Quanti che la rete si lacera? Che lo dico, la rete che si lacera?
La rete
che? Che si lacera.
Ah, perché forse non è abbastanza preparata, non è abbastanza, non è stata capita la parola del Signore, non riesco a
vedere. Tu? Ah, non scusi di là, Giovanni. Niente, da me? Giovanni.
Sì, questa rete che non si strappa, e perché, cioè, tutti i segni, se non si riportano a Dio, se non sono troppi, ci portano via, non ci lacerano.
Cioè, noi non riusciamo a tenerli, non riusciamo a trattenerli, non riusciamo a trattenerli. Cioè, fin tanto che noi siamo nel mondo, mentre raccogliamo una cosa ne prendiamo un'altra, cerchiamo di raccogliere quell'altra e prendiamo questa, capisci? Le cose si sfasciano, non riusciamo a trattenere tutto. A noi manca... manca il contenitore, che ci dà a noi la capacità di trattenere tutto, è sempre lo Spirito, solo lo Spirito di Dio. Nello Spirito di Dio che noi possiamo trattenere. Perché noi ce ne accorgiamo in qualunque cosa, in qualunque campo. Le prime conoscenze, eccetera, le trattiamo facilmente, ma quando più vai avanti ti accorgi che cominci a perdere quello che hai raccolto in principio, che poi ti accorgi in un certo momento che non riesci più a raccogliere tutto. Cioè, ogni scienza, ogni creatura, ogni mente è limitata, ha dei limiti e non può andare oltre. Con Dio invece, Dio essendo infinito, c'è la possibilità di trattenere tutto. Trattenere tutto in quanto ogni cosa ha un suo significato in Dio. Una pazienza. Siamo al versetto 11.
Sì, sì. Mi sembra che hai già un secondo di seguito l'iniziativa di Dio. Allora abbiamo la capacità
di infatti qui si trova proprio un episodio in cui primo tempo gli apostoli hanno lavorato tutta la notte e non hanno preso niente, poi sulla parola di Dio, e per farci capire che dobbiamo muoverci sull'iniziativa di Dio, della parola di Dio, che dà a noi la capacità prima di tutto di raccogliere e di non perdere quello che si raccoglie, e non perdere quello che si raccoglie. Noi ci accorgiamo, infatti, tu stesso dicevi, no? Quindi, con facilità si dimentica tutto quello che si è imparato, e prima, capisci, poi a un certo momento vivendo nel mondo perdi questo, perdi quello, la vita, il tempo che passa, man mano che il tempo passa noi ci accorgiamo che subiamo un processo di riduzione, all'ultimo restiamo soltanto con ciò che noi abbiamo amato di sopra di tutto, ma restiamo solo con quello, e può essere una dannazione, capisci?
Cioè, l'unica cosa che resta di noi è anche il
morto di un soffitto. Esatto. A un certo punto resta soltanto quell'essenziale per cui siamo vissuti, tutto il resto lo perdiamo. Quando invece magari sei giovane, cioè si trattiene questo, quell'altro, quell'altro, mille interessi, trattieni tutto, ma man mano che vivi perdi tutto, ti resta l'essenziale.
Sì, però anche, vabbè, i giovani non giovani, però delle situazioni,
ma dico,
diciamo, così più difficoltose, no? Uno vede sempre lì la cosa che veramente tiene,
certo.
Hai grande interesse, però
è una certo. Sola, no? Certo. Si evidenzia quello. Angelo, qualcosa?
Sì, quindi Simon Pietro aveva visto che senza il Signore non aveva pescato niente, sulla parola di Dio invece ha avuto una grande pesca. Sì.
Si può trattenere se si unifica, non solo pensiero.
Sì, certo, però bisogna avere un pensiero in cui tu puoi unificare tutto quello che raccogli, se non puoi unificare... Tu raccogli solo, o perlomeno umili, qualche cosa e il resto lo lasci perdere, non puoi trattenere tutto. Noi abbiamo, ognuno di noi, vero, raccoglie certi principi e ogni principio vale per quella capacità che ha. Ora, se tu ti raccogli tutto nella causa universale di Dio, in cui c'è tutta la giustificazione, hai la possibilità di trattenere tutto. Ma se raccogli, insomma, non so, in un principio morale, in una regola, in un istituto, raccogli qualche cosa e l'altro lo devi lasciare perdere, perché non entra, quindi allora devi lasciare perdere. Soltanto con Dio si può trattenere tutto. Adesso subisce delle lacerazioni.
E in Dio si può far entrare tutto?
Sì, perché Dio, essendo il principio giustificante tutto, puoi trovare... Allora, là dove trovi la giustificazione, quello lo trattieni. ciò che non puoi giustificare quello lo perdi, presso tardi lo perdi, non puoi trattenerlo. È come se tu volessi trattenere soltanto nella memoria, senza capire una cosa, tu la tratteni per un certo tempo, poi la perdi, non puoi trattenere a lungo, capisci? Soltanto la cosa veramente capita, assimilata, quella la puoi trattenere. Quando una cosa è capita, quella rimane. Ma più delle volte noi le cose cerchiamo soltanto di ricordarle, non di capirle. E le cose che mettiamo nella memoria restano per un certo tempo e dopo le perdiamo.
E come mai è così difficile da raccogliere tutto questo pensiero? Può sapendo, no, che Dio tratta di tutto, che la giustificazione si fa solo in Dio.
Certo.
Eppure è molto difficile.
Ma Dio è molto difficile. Dio non è molto difficile. Appunto perché è molto semplice. Per noi quanto più una cosa semplice, tanto più difficile. Noi stiamo bene nelle cose molto complicate.
Stiamo male,
molto pasticciate. Noi siamo molto pasticciati. Allora parliamo, diciamo tanto di quelle cose, guarda. Parla un po' di Dio, butto, non si più niente. Infatti generalmente si dice come battuta che la predica più corta è quella della Santissima Trinità, del giorno della Santissima Trinità, della festa della Santissima Trinità, perché non si sa mai cosa dire. Mentre invece sarebbe quella che dovrebbe essere, capisci, dire più di tutto.
Come mai qua numera 153?
E siete con una cosa molto importante, ma i numeri domenica. Noi abbiamo domenica competenti in materia.
E ora ci sono i numeri.
Bisogna consultare lui.
Zitto,
Perché 153 fa 5, 3, 8, 1, 9.
E anch'io ho fatto quello.
A tante di quelle cose lì, di sopra.
E non per 3, 3, 3, 3,
3.
5, 3, 8, 1.
Esatto. Sì, anch'io ho calcolato quello.
1 più 5 fa 6.
Ma ha fatto pensare. Dividendolo per
3. Vedi che ne sa meglio.
Dividendolo per
3
la seconda mi dà l'infinito.
Hai visto? Guarda che roba. Cristo, devo finire.
Oh, meno Dio.
Dividendo per 3 la seconda ti dà
1. L'infinito, 7 più 1.
Siamo un po' 7. Hai capito?
7 più 1.
Capito tutto?
7.
1 è davanti.
Giusto. No, si è a posto,
sì, basta così.
A proposito dei grossi pesci, Dio
vi farò pescatore di uomini.
Sì, ma dico, Dio non ci, se ci fa un dono, non ci dona dei pesciolini, ci dà subito qualcosa che valga la pena.
Certo.
Un pescatore quando pesca è contento se pesca un pesce grosso.
Esatto, si può pescare un pesce
grosso. Da Dio non ci si può aspettare solo dei pesci grossi, certo, come certo. Dono.
Certo. Comunque presso Dio le cose sono molto faticose, questo è senz'altro. La strada è difficile,
sì.
È difficile, perché è molto profondo, c'è una profondità infinita in Dio. Infatti è una vita infinita appunto perché è una profondità infinita. Non si finirà mai di scavare. Dio è un'unità e in quest'unità c'è un lavoro infinito da fare.
Sì, perché dobbiamo far entrare tutti i nostri frammenti.
Sì. Più noi ci... noi diciamo le cose facili sono le cose superficiali, sì. Noi ci troviamo a capire facili le cose superficiali, ma le cose superficiali sono sono moltiplicate,
sì.
Nella superficie c'è un'infinità di cose disperse, per cui abbiamo molte, apparentemente sembra facile, invece l'unità è terribilmente difficile. La molteplicità a noi, adesso qui parlerà del numero, il numero per noi sembra facile come eccezione, capisci? L'infinito invece sembra molto difficile, capito? L'infinito è un'unità e la riduzione all'unità diventa molto molto difficile. Invece apparentemente sì, per noi le cose sembrano, le cose che vediamo, che tocchiamo, che sembrano, poi diventano molto difficili, perché a un certo momento capiamo che l'unico significato è in Dio e quello.
Se si va in profondità come in altezza, dalla una superficie molto larga si tende a un
sì,
punto, sempre certo, ecco, certo. Un punto, no?
Non solo, ma più uno va in alto, più va in profondità e più si estende la panoramica, anche quello è il significato. Per cui dire, non cercare di raccogliere tutto stando in pianura, perché tu mentre cogli da una parte perdi l'altro.
Certo.
Uno che comincia a girare il mondo per vedere tutto, sì, gira, però sì, dimentica sempre quello che ha visto prima.
Certo.
Invece dice portati in alto e più vai in alto più riesci a vedere con un colpo d'occhio tutto. Ecco, l'importante è questo. Allora, cerca Dio, non cercare di capire il significato delle cose, degli avvenimenti, della natura, di per sé, di raccogliere questo. al portiere in alto, conosci Dio, e più conosci Dio e più ti accorgi che in un certo momento lo spirito di Dio stesso ti fa capire questo, guarda, è in un lampo, ecco, capisci tutte le cose, c'è lo spirito di Dio, ma bisogna portarsi in alto, però. Più non si porta in alto, più no, bisogna non dire
tanto. Portami qualche pesce, no?
Portate quello,
ecco, quello che avete,
qualcuno dei pesci che avete pescato.
Lui ci fa arrivare i doni.
Sì, sì, sì.
Ci fa arrivare i doni.
No, poi dopo, quindi, 653.
Dio ci fa arrivare i doni, dopodiché ci insegna quello che dobbiamo farne, non trattenerle.
No, sì, no, certo, lui ci dà i doni, e poi dice portali a me,
portali a me. Sì. Cioè,
illuminare vuol dire perché io ti faccio vedere il mio verbo, sì, lì, il mio pensiero.
In qualunque avvenimento, in sostanza, lui dice, ecco, io ho fatto capitare questo, sì, a te, tu adesso, certo, riferiscilo a me, perché io lo faccio mio. In sostanza rappresenta un po' la consacrazione. No?
Certo, il grande rischio per noi è sempre questo, però noi i doni li riceviamo, sì, e anche magari ringraziamo il Signore, ma poi non li portiamo.
Ecco, allora
la frattura, arriva lì, che le cose arrivano, ma noi non le riportiamo a Dio. Non riportando a Dio, queste non si illuminano, cioè non vediamo il verbo di Dio in quello, non vediamo il significato di Dio, e quello allora diventa un motivo di dannazione per noi, perché ci separano da Dio. Tutti i doni di Dio ci separano da Dio. Ce li teniamo in noi, se li riferiamo a noi. Sì. Ecco, la fase critica è lì, quando le cose arrivano a noi, capito? Noi corriamo il rischio di trattenerle per noi, anziché riportarle a Dio.
Pinuccio. A quest'ordine di Gesù, portate quei pesci, risponde Pietro, il primo che va. Prima, sì, erano tutti i discepoli che traevano la barca trascinando sta rete piena, no? Erano tutti quanti, adesso lui solo va. Mi chiedevo il significato di questo lui solo, questo che va per primo.
Ma portarlo a Dio è sempre un fatto personale, cioè... quindi rappresenta, Pietro rappresenta l'uomo, capisci? È un fatto personale, non si va più in massa, si va personalmente, e poi ti è dato un raccoglimento, l'offerta tu la fai personalmente, capisci?
Questo traere a riva è proprio portare il pensiero di Dio, l'altra riva, diciamo, la riva...
quello che tu hai pescato in mare, adesso sulla riva tu portala, capito? A Dio, affinché Dio ti illumini quello che tu hai pescato.
Secondo me, il primo miracolo è questa pesca miracolosa, e il secondo è che questa rete non si sia spezzata.
Ma il fatto qui è da mettere in rapporto alla prima pesca miracolosa.
Se senza lui,
perché
prima della sua morte, sì, di Cristo,
sì, perché è dall'associazione dei due fatti che scoprono che è il Signore. Non scoprono più il Signore perché ha quel volto, capito, quella presenza fisica. Scoprono il Signore per i segni che loro hanno interiorizzato precedentemente.
Anche allora la rete non si era rotta.
Allora, ripetendo lo stesso avvenimento, dico: è il Signore. Dico questo. Versetto 12. Gesù disse loro: venite e mangiate. Nessuno però dei commensali osava domandargli: chi sei? Sapendo che era il Signore. Nino?
Qui viene in mente che il pane di vita che lui offre, insomma, lui invita a mangiare quei pesci, ma l'invito è un invito allo spirito, non è un invito al corpo di queste persone, e loro probabilmente ricordano quando loro dicevano: non cercate il pane che passa, ma cercate quello che dura per la vita eterna. Per questo non stanno a parlare, perché se dovessero parlare diversamente indicherebbero che non hanno capito l'intenzione di Gesù, non so.
Questa significa quando la creatura entra in un rapporto personale con Dio, no? E non parla più con la creatura, non gli chiede più chi sei, ma riconosce davanti a Dio quello che Dio vuole dirgli. Infatti ce lo sapevano che era il Signore. E...
però dice anche: non osavano domandare. Se sapevano?
Dovevano usare, scusa.
Cioè, non chiedevano nemmeno.
Appunto.
Perché dice esatto. Non usavano.
Esatto, c'è una contrasto, sì.
Sì, usavo domandare.
Non era una certezza.
Ecco.
C'avevano dei dubbi.
Non era certezza.
Non era certezza.
Però dice, sapevano.
Sapevano, ma non sapevano, usavano.
Ma se usavano vuol dire che c'era dell'incertezza. Avevano bisogno di una conferma. Non è mica arrivato a Pentecoste.
Ecco, non ancora la certezza.
Per cui c'erano dubbi, cioè il dubbio era questo, che la presenza fisica smentiva quello che loro sapevano. La presenza fisica si li smentiva. Cioè non era lui. Il volto che vedevano, la presenza fisica, non era quella, capisci? Come non so, Maria Maddalena vede l'ortolano, non vede Gesù. Cioè la presenza fisica la confondevano, capisci? Poi dopo la voce, l'ha fatto riconoscere, la voce quanto l'ha associata con quella voce che lei portava dentro di sé, del maestro, ha detto, sei tu. Capisci? Cioè, qui ci fa capire che lo spirito si sta separando dalla presenza fisica, dal luogo, capisci, della presenza fisica. Per portarti alla scuola, per farti maturare per le Pentecoste. E allora, quando sei in cammino, ti resta il dubbio, perché una cosa la sai, diciamo così, intellettualmente, però esteriormente le cose sono diverse. E allora ti nasce il dubbio, capisci? Vorresti avere una conferma dall'esterno, e comprendi? Però non osi, perché non osi andare contro quello di cui sei convinto dentro. Comprendo.
Poi anche perché, cioè, porto l'esempio che a volte si dice che Dio si parla attraverso un ubriaco, okay? Certo. Quindi il verbo che parla con lui.
Certo, certo.
Se noi adesso andiamo a chiedere all'ubriaco, ma tu chi sei? Sei lui, certo. Cioè, lo sappiamo che lui non ci può dire chi è.
Certo.
Quindi
certo.
Ecco, cioè, certo. Chi ci può dire realmente chi è non è la persona fisica.
No.
Anche se qui è un altro discorso, perché qui era effettivamente...
Sì, d'accordo, però dico la presenza fisica era un'altra, mi capisci, per loro la presenza fisica era un'altra. È un po' come, non so, dice per di Emmaus. Capisci? Camminano lungo la strada e Gesù si accompagna con loro, parla con loro, eppure non lo riconoscono. Evidentemente perché la presenza fisica era un'altra. Le sembianze erano altre. Capisci? Quindi perché questa distinzione? Quindi in primo tempo lo spirito si unisce ad una presenza fisica. Nel secondo tempo si separa dalla presenza fisica. È tutto un processo per far maturare noi. Quindi abbiamo il verbo che si incarna e poi si separa dalla presenza fisica. Per condurti, perché se io non me ne vado non può venire in voi lo spirito. Quindi è necessario a un certo momento che io superi le presenze fisiche se voglio arrivare alla conoscenza vera, perché non è restando la presenza fisica che io conosco. E allora ecco che lo spirito se ne... Per cui se io cerco la presenza di Dio, la presenza di Cristo nella presenza fisica, a un certo momento sono smentito dalla presenza fisica. Perché la vera presenza la devo trovare nello spirito. E allora ecco che abbiamo questo scorporarsi, questo dividersi, capisci, dello spirito e della materia. Per cui nel tuo mondo fisico ti resta la tomba, ti resta l'orma, il passaggio, ma lui non c'è più. Come una persona, capisci, ti lascia la fotografia, ma lei non c'è più. Tu porti con te la fotografia, ma la fotografia non è lei, capito? È un segno di, ma non è lei. Dove lo trovo questa persona? Dove trovo questo essere? Franca.
Non capisco perché si va verso la spiritualizzazione e qui dice venite e mangiate.
Sì.
Che esce cosa materiale, cosa necessità del nostro corpo. Eppure è già un passo più avanti di quello che prima ad altri discepoli aveva detto venite e vedete. E qui venite mangiate, sono da più avanti pure
ma tutte le cose che ti dice il Signore tu le devi sempre intendere nella sua intenzione, non devi intendere nella tua intenzione,
ma qui ha preparato da mangiare,
tu devi intendere nella sua intenzione, te capisci, un tubo capisci?
Sì.
Ogni persona che ti parla, se tu vuoi capirla devi capirla nella intenzione di chi ti parla, non della tua intenzione. Te tu rivesti le cose che vuol dire di quello che tu hai in testa, ma quello che tu hai in testa non è mica quello che l'altro ha in testa, Quindi bisognerebbe fare questo salto. Che cosa vuol dire lui per mangiare? E guarda nella Bibbia cosa vuol dire mangiare. Mangia questo libro.
Sì.
Se tu lo mangi materialmente, vuoi, certo. Io ti dico, senti, qui c'è il Vangelo, mangialo.
Sì,
se tu lo mangi, e ti hanno detto di mangiare.
Se parli del pesce, se mangia capisco che è mangiare.
No, capisci? No. Ecco, vedi che capisci il tubo.
Ma il pane e il pesce è diverso dal mio.
Ma no, signore!
Parola di Dio.
Lo so,
che è quante volte Gesù parlando, tagliati il braccio, capisci? Tu ti tagli il braccio, cosa concludi? Capisci? E allora vedi che in tutte le cose sono delle parabole. Tutto il mondo che ti è intorno, tutti i giorni, è una parabola che il Signore ti fa arrivare. E tu devi sempre passare allo spirito e devi cercare l'intenzione. Altrimenti sbagli tutto. Lo sbaglio nostro è sempre che noi ci fermiamo all'apparenza delle cose. Ma mi dici di mangiare, l'ho mangiato. Ma lui, quella te l'ha detto tanti anni fa, andate sul Monte Bianco, trovate la salvezza perché il mondo finisce. Adesso sono andato sul Monte Bianco, capisci? Quello ha concluso. Hai capito? E cerca di capire. Quando cominciare a vedere, scappate i monti, tu scappi i monti, cosa concludi? Capisci? Dai, vedi?
Sì,
ora, ogni cosa va intelletta nello spirito di chi te la dice. Ora, tieni presente che il figlio parla sempre nel pensiero di suo padre, sempre nel pensiero di suo padre. Quindi tutte le cose che te le dice nello spirito del padre. Quando ti dice mangia, il mangia te lo dice nello spirito del corpo, non del tuo corpo. Te lo dice nello spirito del padre. E allora nello spirito del padre devi capire, spiritualmente cosa vuol dire mangiare. Devi prendere una cantonata, perché tu hai intelletto, hai capito, intelletto. Io mi mando la caramella, io me la mangio. No, io ti mando la caramella perché tu ne facci un altro uso. Non devi intendere le cose che Dio ti manda, secondo la... Infatti dice, portatele a me. Perché dice portatela a me? Perché mangiare è una cosa semplicissima, mi capisci? Ti mandare un pezzo di cioccolato, mangiare non c'è un problema. Mi capisci? Se ti mandano una cosa amara, forse non fa un problema. Vabbè, no. E invece lui ti dice, no! Portala a me. Perché? Perché devi capire da me il significato di quello che io ti dico. Perché solo da lui. Le cose arrivano a noi senza di noi. Ma il significato delle cose... non arriva a noi, vero? Senza di noi, e arriva soltanto da Dio. Allora, se io non li porto a Dio, io prendo delle cantonate, sbaglio, credo di far bene, credo di fare la volontà di Dio. Capisci?
Sì.
E poi devo prendere la cantonata perché mi accorgo che ho concluso niente. Allora, perché? Perché non ho riportato a Dio. Cioè, lui mi ha fatto arrivare questa parola, ma era un segno, era una parabola, dovevo intendere secondo il suo spirito. Devo cercare il suo spirito. Allora nel suo spirito devo capire cosa vuol dire venite e cosa vuol dire mangiate. Hai capito? Ora, lo dico, noi abbiamo già nella lezione antica, nella Bibbia, nella scrittura, abbiamo diverse volte questo mangiare il libro. Ecco, capito? Già quello ti fa capire che la volontà di Dio, ecco, non si limita a quello che è il mangiare in modo fisico. Per cui anche il pesce ha un suo significato, anche il pane ha un suo significato. Mi capisci? Quando lui dice io sono il pane, tu allora prendi lui e ti metti a mangiarlo. Scusami, vedi, dice io sono il pane, cioè io sono colui di cui tu ti devi nutrire. Cioè, come dire, la verità deve essere il tuo pane. La verità deve essere il tuo pane. Allora non nutrirti di cose del mondo, di nozioni del mondo, eccetera. Nutriti di verità perché quello è il vero tuo pane. Allora devi capire cosa vuol dire mangiare la verità, come si fa a mangiare la verità? Mi capisci?
Ma allora Gesù quando dice avete qualcosa da mangiare,
ma tutto, intesa, ma si capisce, va sempre inteso così, non in senso materiale, tu mi fermi in senso materiale, capisci? Allora quando dice, quando sei invitato a nozze, non metterti nel primo posto, che bella norma di Galateo che ti dà. E noi interniamo, ti insegna come si fa, non metti al primo posto così ti metti all'ultimo, l'altro dice vieni più su, capisci? Ecco, era. Senti. Quando sei invitato a nozze, sono ben altre le nozze, capisci, di cui lui parla, non ti parla mica, capisci? Vabbè.
Poi Rita aveva detto prima, è la messa questa, da portare l'offertorio, qui la consacrazione. Qui quando dice prendete e mangiate, tu dice venite e mangiate,
questo
mi ha fatto pensare.
Certo, ma ogni cosa dobbiamo sempre, come dico, a te noi sbagliamo tutto, perché come dico, se una persona sta parlando con te, tu non devi, ecco, rivestire le parole che ti dice di quello che tu hai in testa, devi cercare quello che l'altro ha in testa se vuoi restare nella verità, altrimenti farsi vedere tutto, Altrimenti tu attribuisci l'altro delle intenzioni che l'altro magari non ha nemmeno lontanamente. Siamo noi che rivestiamo di intenzioni, capisci? Dobbiamo, noi corriamo il rischio di dire ah, quello lì vuole questo, ah, quell'intenzione lì mi dice questo, e siamo noi che rivestiamo quello, e per cui sbagliamo, capisci?
Sì, questo per gli apostoli sapevano e non sapevano, sapevano ma non usavano, però avevano bisogno di una conferma.
Avevano bisogno di una conferma esterna, per questo non osavano chiedere, perché c'era il conflitto in loro, mi capisci? Perché intellettualmente lo sapevano. I teatri ne sapevano, avevano dei segni che confermavano questo. Avrebbero voluto sentirsi dire, ma capirono che era una debolezza loro, perché stavano chiedendo dall'esterno quello che invece, perché Dio li stava raccogliendo all'interno. Capisci?
Sì.
È come tu sei, puoi essere convinto una volta, però vorresti che l'altro, capisci, ti confermasse dall'esterno,
che
e l'altro dall'esterno non ti conferma, non osi, perché ti accorgi che lì c'è un tuo io lì in mezzo, capisci, che vuole, capito? Mentre sarebbe una disgrazia essere confermato dall'esterno, perché la vera conferma tu ce l'hai soltanto dal Padre, e il Padre ti parla nello Spirito, è lì che dobbiamo cercare la vera conferma. Noi ci accorgiamo che invece il nostro io, noi ti diamo a dire, ma non sta tranquilla, la cosa è così, te lo dice l'altro dall'esterno. Ma quello ti guasta, perché allora tu ti fermi a quello che ti viene detto dall'esterno e non sali più a cercare la conferma nel Padre, e allora ti accorgi che c'è tuo io che cerca la sua soddisfazione. Cioè c'è un difetto di pensiero, mi capisci? No, non vuoi faticare tanto, e allora vai a cercare un altro che ti dica, hai capito? Che mangi per te. Andate a cercare i bambini, quando non l'avete trovato, avete detto, vabbè, è finito.
La paura di chiedere tu chi sei, penso che sia proprio la paura dell'approfondimento, perché sappiamo tutti che, insomma, in genere, che è tutto Dio che fa ogni cosa, però quel chiedere si ha paura magari poi di dover rinunciare, di dover seguire Lui, di dover rinunciare a tutto.
No, è proprio la fatica del pensare, perché pensare è, prima di tutto, è faticoso, richiede l'impegno personale nostro, e noi preferiamo più delle volte sentirci dire le cose più che... Nelle cose che stanno veramente a cuore, noi no, vogliamo noi stessi, ma nelle cose in cui non siamo veramente, noi preferiamo non faticare, e dico, ma a me basta quello che mi dice l'altro. Ecco l'errore grosso. Noi abbiamo bisogno di altri, che ci confermino, piuttosto che cercare noi la conferma, assumerci l'altro, perché non riconoscete da voi stessi quello che è giusto? Abbiamo bisogno che l'altro ci dica, guarda, quello è giusto, capito? Sì, no? Domenico. Angelo, qualcosa? Sì.
In versetto 12 il Signore mi fa capire che quella frase mangiate per me vuol dire che devo accogliere la parola di Dio e cercare il suo pensiero.
Certo, mangiare vuol dire assimilare vuol dire capire, tu capisci soltanto in quanto trovi il pensiero di Dio, no? Giusto. Bene. Giovanni 7, Cristo.
Non capisco. In Luca, quando Gesù appare nel cenacolo, dice avete qualcosa da mangiare?
Giusto.
E Luca commenta, perché loro erano increduli, allora
temevano fosse un fantasma.
Ecco. Allora sarebbe una cosa che mi farebbe gravitare di più verso la carne. Infatti gli dice,
certo,
io ho carne e ossa. Invece qua si parla di un processo di spiritualizzazione.
Certo.
E perché succede questo? Che lui sembra quasi che invece gli voglia far credere che è ancora carne ed ossa, che mangia, gli dimostra che mangia materialmente.
Perché in loro c'era ancora questa carne ed ossa, perché era il primo giorno, no? Quando appare questo, sì, la sera del primo giorno della risurrezione. In loro c'era ancora questa materialità, non era mica ancora risorto. E allora loro temono che sia un fantasma, che non sia veramente lui, perché per loro lui era una presenza fisica. Allora il Signore, mentre ci prepara per i grandi passaggi nello spirito, fa dei passaggi gradualmente, cioè ci prende da noi siamo schiavi delle presenze fisiche, per cui dico tu esisti perché io ti vedo e ti tocco, mi spiego, sei materialmente, però tu non sei il tuo corpo, capisci questo? Allora per arrivare a conoscere chi tu sei parto da una presenza fisica, perché quella, però attraverso la parola poco per volta giungo allo spirito, ecco, giungo all'identificazione della persona. L'identificazione della persona non è più quel naso, quei capelli, quel volto, hai capito? E ben un altro. Ora, c'è tutto questo passaggio per arrivare alla conoscenza intellettuale. La verità si conosce intellettualmente. Tu la verità la trovi soltanto conoscendola. Noi le presenze, le presenze fisiche, noi le persone, le troviamo non conoscendole, vedendole fisicamente. La visione fisica non è una conoscenza. Non è una conoscenza perché noi prendiamo le cantonate da non finire da mattina a sera, fermandoci proprio alle presenze fisiche. Diciamo, questo qui è così, mi fermo alla presenza fisica. Capisci? E dopo un po' di tempo mi accorgo che è una cantonata perché è tutto diverso. Ecco. Quindi noi abbiamo una presenza fisica, hai capito? Che perché nel pensiero nostro io, noi ci fermiamo ai segni. Però la vera conoscenza, soprattutto quella conoscenza della verità, la verità tu la trovi soltanto conoscendola, a differenza delle creature che tu invece le trovi senza conoscerle. Allora noi partiamo da ciò che troviamo senza conoscere per arrivare a ciò che non possiamo trovare se non conoscendolo. Vedi la grande differenza, no? Che c'è? Capito? Quindi si parte da ciò che si trova senza conoscerlo, per arrivare a ciò che si trova solo conoscendolo. Ora, la verità, dico, Dio è verità, la verità tu la trovi solo conoscendola, non in altro modo, la trovi solo conoscendo. Per cui, fin tanto che non la conosci, tu non l'hai trovata, è logico, fin tanto che tu non hai trovato, non hai conosciuto la verità, tu non l'hai trovata. Quindi, invece le creature tu le trovi prima. Però dopo entri in crisi. Allora, Dio ti prende là dove tu sei, presenze fisiche, e allora è il verbo che si incarna. Poi a poco per volta ti conduce, capisci? Ecco, direi senza fare dei salti, perché altrimenti si separa decisamente da te, capisci? A poco per volta, se tu lo segui, ti conduce a questa maturità, fino a conoscerlo per quello che lui è spiritualmente, quindi in verità. Allora lui parte, se tu allora dubiti che questo è un fantasma, è naturalmente, allora lui dice, no, io sono con te, con questa presenza fisica, ecco, seguilo e stai attento a quello che lui ti, poco per volta, ti fa maturare. Allora lui, risorto, si presenta ancora dicendo, non sono un fantasma, sono un fantasma, non c'è nessun collegamento. Ma però poco per volta ti fa capire che la sua presenza, perché mentre dice non sono fantasma, ti passa verso le porte chiuse, entra, capisci? E vedi che mentre questo è anche quell'altro, e ti fa fare i passaggi fino ad arrivare a condurti all'ascensione.
E il significato di cui si parlava prima del mangiare, che lui vuole portarmi
anche il mangiare fisico, vedi, il mangiare fisico. Se tu ti fermi, e noi più di volte ci fermiamo a mangiare fisico, perché ho mal di stomaco, o mi sono deperito, mangio e mangiando, mi spiego, eccetera, mi tiro su, una cosa che questo. Anche questo è soltanto un segno. E se noi ci fermiamo soltanto a mangiare, non ci accorgiamo che era un certo momento che non basta mangiare per vivere. Si muore lo stesso anche se uno mangia. Ora, allora, quindi, questo mangiare fisico è segno di un altro mangiare, e io devo affrettarmi a capire che cosa mi significa, capisci, questo mangiare fisico. Non devo quindi riposarmi in questo mangiare fisico, per cui tutte le volte che non sto bene mangio e risolvo tutto. No, certamente, però mangiando non risolvi più tutto. Allora affrettati, perché questo è un segno per dirti c'è un altro mangiare, arriva un altro mangiare. Cerca di intendere cosa significa questo mangiare qui. Questo mangiare qui è una parabola, capito? Per farti capire quell'altro mangiare, il mangiare la verità. La verità non si mangia più mettendola in bocca, capisci? Ecco. E allora vedi che in tutte le cose c'è sempre questo passaggio da fare, che è una Pasqua, Pasqua del passato. Un passaggio dalla parabola, dal segno, allo spirito, al significato. E allora abbiamo la difficoltà, perché, come dico, se uno mi dice mangia questo pezzo di pane, per me è facilissimo, capisci? Me lo metto in bocca, lo mangio, eccetera, quanto, capisci? Ma se mi dice mangia questa parola, cosa mi diventa più difficile? Se mi dice guarda che devi mangiare la verità, mi diventa difficilissimo, comprendi? Eppure mi devo impegnare a mangiare la verità, perché la verità è il tuo pane. E io fin tanto che, allora quando dico, signora, dacci oggi il nostro pane quotidiano, direi dammi la verità quotidiana di cui mi posso nutrire. Ma qui mi trovo in un campo molto difficile, capisci, per me.
Visto che lui mangi il pesce, questo è per insegnare a loro che loro si devono nutrire.
Certo. Il pesce è il simbolo del Cristo stesso.
Appunto.
Quindi che noi dobbiamo mangiare, perché dice, io sono il pane disceso dal cielo, perché voi non, chi mangia di me. Cioè, se tu devi capire...
Gli apostoli che mangiano il pesce, ma Cristo che mangia il pesce?
Mangia se stesso. Ma quel mangiare se stesso vuol dire, se... Vuol dire, tu se ti limiti a mangiare Cristo, a mangiarlo materialmente, hai capito? Non hai capito qual è il significato. E così è lo stesso, è il Cristo che mangia se stesso. Il Cristo che, essendo figlio di Dio, conosce se stesso nel Padre. Capito? Per indicare a te, perché è Dio che traccia per noi il cammino, e allora fa vedere a noi le stesse cose che noi dobbiamo fare, perché la funzione dell'incarnazione è proprio questa. Vieni dietro di me, io ti traccio il cammino, per cui io faccio quello che tu devi fare per renderti, capisci, possibile il cammino stesso, perché noi abbiamo il cielo chiuso, cioè la verità chiusa, proprio perché non sappiamo come fare. Sappiamo che dobbiamo arrivare là, ma non sappiamo come. Ecco il Cristo che mi insegna il come, e per cui se io lo seguo è come uno che, non so, facendo la guida, dico così: guarda, tu non sai come fare per arrivare su quella vetta, ma stai attenta, io passo avanti a te, metti i piedi tutti nei punti che io li metto, vedrai che arriverai bene. E io ho solito fare attenzione là dove lui mette bene i piedi, mettili lì, su quel spuntone di roccia, fai questo passo qui, seguo uno per altro, e a un certo punto arrivo sulla vetta. E lui fa quel lavoro lì.
Questa, sì, penso che Gesù qua vuole proprio invitarci ad approfondire, un discorso difficile, perché è proprio il punto più difficile, questo passaggio dalla materia allo spirito, in sostanza. Lui prima, sì, ci fa vedere, ci dà un cibo materiale, però in sostanza lui vuole farcelo capire in spirito.
Certo,
e a poco poco ci vuole fare... Vuol abituarci a vedere lui stesso in ogni persona, come appunto come aveva fatto con Maria Maddalena, che aveva fatto l'ortolano, perché lui stesso dice: chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti a Dio. Vuol portarci a questo livello, ed è proprio, credo, appunto, il passaggio più difficile per l'uomo.
Qui non usavano chiedergli chi sei, però avrebbero fatto bene a chiedergli.
Avrebbero sbagliato.
Perché bisogna ascoltare il maestro interiore, ecco. Dico, se noi abbiamo bisogno di una conferma.
È una tentazione, Io so, la cosa la so, forse loro sapevano. La tentazione è quella di sentire dire dall'altro.
Quando facciamo qualche domanda noi, vogliamo una conferma.
È così, è vero, sì. Allora non devi chiederlo fuori di dentro, chiederlo al Dio,
perché anche se lo sento fuori devo interiorizzarlo, se no non serve.
Quello che ti arriva fuori tu lo devi interiorizzare, perché la verità non ti deve venire dal di fuori, la verità ti viene dal di dentro.
Esatto.
La verità ti viene da Dio, capisci? E allora, però tutto quello che arriva dal di fuori, vero, tu lo devi portare dentro, e dentro lo devi portare a Dio, perché Dio te lo illumini e ti faccia capire. Ma se tu hai qualche cosa dentro e adesso vai a chiedere fuori, ecco, tu vedi che stai facendo un processo a rovescio. Quindi c'è il tuo io lì in mezzo.
È diverso se uno non sapesse.
Avviene la lacerazione.
Viene la lacerazione, si capisce.
Ecco, diverso sarebbe all'inizio, quando uno
per cui tu, allora, a quel punto lì, tu ti accontenti di quello che ti dice la creatura, comunque sia, quello che ti dice la creatura.
Uno si ferma.
Ecco, ti fermi quello che ti dice la creatura, non attingi più dal Padre. Hai capito?
Riesce a marciare indietro anziché camminare,
cioè uno si appoggia a cose esterne che però gli fanno perdere cose da dentro.
Cioè le cose esterne hanno un certo valore, funzione di serve,
come
annuncio, come mezzo, ma hanno funzione di farti entrare in te stesso, affinché tu dentro di te, interrogando, capisci, il Dio che porti dentro di te, tu possa ricevere la luce da Lui. Quindi ha questa funzione qui, non quindi tu devi passare da quello che sei convinta a tenere.
Ecco.
Quindi le domande sono, diciamo, utili e proficue solamente quando uno dentro non capisce ancora. Allora riceve, fa la domanda, riceve la risposta, ma deve sempre riportarla dentro al padre.
Sempre, sempre. Infatti chi ti parla come servo dal di fuori ti dirà sempre, dico questo, però non, ecco, cerca dentro di te e ti, come
bisogna verificarlo dentro.
Certo, perché, certo. Perché se tu ti inchini o ti inginocchi davanti alla creatura e la creatura, se è onesta, dice non inginocchiare davanti a me, mi capisci, eccetera, ma perché io sono una creatura, sono un servo, ma cerca dentro di te, perché la verità abita dentro di te, non accetterà, capisci, che tu ti metta in ginocchio davanti a lei.
E lì Dio che ci fa persone, ecco, proprio perché, certo, vuole questo rapporto personale.
Certo. Intanto Gesù si avvicina, prende il pane e lo dà loro, e così il pesce. Nino?
Anche questo è un gesto che abbiamo già visto, prese il pane, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse mangiatene tutti, no?
Certo.
E poi dà il pesce che è il simbolo di lui,
da assimilare.
Quindi in realtà quel pane vuol dire sono io stesso.
Certo.
E poi è sempre... conferma ancora una volta che è lui che nutre il nostro spirito, non c'è altra possibilità.
Ecco, devo ascoltare.
Sì,
Gesù quindi serve, prima ha detto venite mangiate, adesso lui prende
il pesce. C'è una grande differenza, perché tu vedi, in primo tempo lui ti fa pescare. Poi, no, anzi, in primo tempo ti dice, avete qualcosa da mangiare? Cioè ti fa toccare con mano che tu non hai niente da mangiare. Ti fa toccare con mano la tua povertà. Poi, con la sua parola ti dice, getta la rete, pesca, e ti fa pescare. Poi dice, porta a me. Porta a me. Portato a lui, adesso lui te lo dà. Allora, c'è una grande differenza tra mangiare tu quel che tu hai pescato, quel che Dio ti ha fatto pescare, il portarlo a lui e riceverlo dalle sue mani. E riceve dalle sue mani, capisci? Perché tu ti nutri veramente in quanto ricevi da lui. Non ricevi quello che hai capito, quello che hai imparato magari anche sulla sua parola. Hai capito questo? Ecco. Per cui ogni cosa va sempre portata a Dio per riceverla da Dio, perché è quello che tu ricevi da che ti nutre, non quello che tu porti a. Hai capito?
Sì. Quello che ricevo da lui, lui l'ha già trasformato.
Però tu non lo puoi ricevere, tu non puoi ricevere se non quello che tu hai portato. Se tu non porti niente, tu non ricevi niente. Per cui noi riceveremo soltanto quello che avremo offerto, riportato a Dio. Portando a Dio, Dio a sua volta adesso lo dà a noi da mangiare, perché mangiandolo da Dio si forma la comunione. Ma qui è la possibilità adesso, hai capito? Vedi che qui diventa tutto spirito, eh? Perché se tu avessi mangiato quello che tu avessi fatto pescare, non sarebbe stato spirito.
Sì, neanche comunione.
Capito? Invece, ecco, non avrei creato comunione, capisci? Invece portandolo a lui, adesso lui dandolo a te, hai capito? E te lo dà spiritualmente, e capito? Siamo nel campo dello spirito, ti crea la comunione. Quindi, qui a questo punto poi hai la capacità di assimilare.
Qui sono tutte le tre parti della messa.
Certo, si capisce.
Che dobbiamo fare.
Certo. Ma infatti la messa è pedagogia di quella messa interiore che tu devi celebrare, capito? Altrimenti serve a niente, perché tutto quello che accade all'esterno serve a niente se non ti insegna, capito, a fare dentro quello che è fuori è soltanto lezione per quello che tu devi fare dentro, capito? Definito.
E abbiamo sempre bisogno che sia il Signore a venirci incontro, donandoci qualcosa che ci sa, che ci faccia capire il suo amore.
Certo. Però, dico, vero, dobbiamo stare attenti perché lui ci dà quello che noi gli abbiamo offerto. Lui ci mette le cose nelle mani. Allora dico, beh, me l'ha messa nelle mani, adesso lo adopero io. Me lo mangio. Oppure lo adopero secondo quello che sembra a me. No, stai attenta, perché ti stai bruciando. C'è cortocircuito, capisci? Dice, portalo a Dio, fallo sempre passare adesso a Dio. In modo che sia Dio a dartelo. Perché se Dio te lo dà, allora quello ti dà la comunione. Altrimenti no, d'accordo?
Sì. Sì. In versetto 13 il Signore fa capire
che se ascolto la parola di Dio, lui mi dà la vita eterna.
Non basta ascoltare, no. Ascoltare è assolutamente necessario, si capisce, la condizione prima, ma bisogna mangiarlo, cioè bisogna assimilare, la parola ci va capita, non basta che tu l'abbia ascoltata, perché la parola che tu ascolti è come il seme che cade nel tuo terreno, ma non basta che il seme cade nel terreno, bisogna che questo terreno faccia fruttificare questo seme fino ad arrivare al frutto. Arrivare al frutto che vuol dire capire, arrivare a capire. Quindi devi ascoltare quello che Dio dice e devi impegnarti a capire. A capire non secondo la tua testa, ma secondo la sua testa, hai capito? D'accordo? Però.
Il pensa è fa la funzione del sangue, perché.
Io non so che faccio questo.
No, perché poi
se
questo mi
pare
che è il mio corpo costruisce il sangue.
Sì, pare. Comunque il pesce è sempre stato preso come simbolo del Cristo, Cristo intero, tutto, per quello che gli è, capito? Perché è una simbologia greca, eccetera, quando mi fa, che vuol dire Gesù Cristo Salvatore, eccetera.
No, le volevo fare la domanda che poi ha risposto, perché si mette il pesce con Gesù?
Cioè, perché il pesce in greco si dice ictus, e ictus I-C-T-U-S Jesus Christus Teu, Teu di Dio, Figlio Salvatore. Figlio Salvatore. E allora per simbolo.
Volevo fare la domanda che poi ha risposto, perché si mette il pesce con Gesù, cioè,
perché il pesce in greco si dice ictus, e ictus I-C-T-U-S vuol dire Jesus Christus Teu, Teu di Dio, Figlio Salvatore. Figlio Salvatore. E allora per simbolo, capisci, questo è Gesù, è stato assunto come simbolo. Simboli pesi come simbolo del Cristo, perché
sì, sono iniziati. Sapevo che nelle catacombe si facevano il pesce,
ecco, per quel fatto lì
si parla appunto del pesce.
Sì, il pesce in questo senso qui. Sono,
anche sulle tovaglie dell'altare si fa il pesce.
Qualcosa?
Sì, ma questo simbolo è nato dopo. Cioè, di conseguenza
sì,
il fatto che
certo,
però
certo.
Qua del pesce si parla prima.
Certo.
Allora?
Non lo so.
Certo.
Il prima e il dopo, capisci, nella verità, ha un valore molto molto relativo.
Allora diciamo che chi ha scoperto che la parola di Titus, cioè i greci, diciamo, poteva chiudere tutto questo significato.
Se già teniamo presente, il problema del pesce è molto importante, capisci? Che erano pescatori, venite tu mi fare un pescatore di uomini, c'era già il trasferimento dal pescare uomini, dal pescare pesci al pescare uomini, mi capisci? Poi dal pescare uomini, il Cristo che è uomo, c'è tutto un processo di maturazione che a poche volte si è stato simbolizzato in quel fatto lì. Capito questo?
Pensavo che tutto a un certo momento deve diventare motivo per celebrare la nostra messa.
Tutto.
Perché tutto ci può dare la comunione con lui, qualunque avvenimento, qualunque cosa.
Per cui noi tutto deve diventare motivo d'offerta. Per cui ecco, tutto arriva a noi, prima parte della messa, diciamo la liturgia dei fedeli, quello che la parola, la parola, tutto quell'annuncio, quello che ti arriva a te. Poi comincia l'offertorio, se questo che tu hai arrivato adesso portalo a Dio. Ecco, qui c'è la fase delicata, perché tu devi aspettare che Dio dica lui la sua parola, tu non puoi dire, è lui che te la dice. Lui che dice, però cioè, questo è il mio corpo, e ti dice questo è mio, lo fa suo, cioè tu hai offerto un pensiero, adesso Dio lo fa suo, questo è mio. E lì il passaggio. Quando lui ti dice questo è mio, ora noi non possiamo assolutamente dirlo,
certo.
È lui che lo dice, certo. Questo è mio, per cui fa una cosa sola con quello che gli ho offerto. Ecco lì allora succede la meraviglia. D'accordo? D'accordo. Finozzi.
E che si sintetizza proprio in questo qui, lo dà loro, ecco, lui si avvicina, ecco, in questo processo qui si avvicina ai suoi amici e cominciamo a conoscerlo.
Certo, no? Certo.
E lo dà loro, molto importante che sia lui a darselo.
Sì, perché noi ci nutriamo di ciò che viene da, non di ciò che va a. All'andare a è necessario, se capissi, sì, mi capisci? Sì. Ma tu, fin tanto che vai a, non ti nutri. Ti nutri da quello che viene da. I figli di Dio nascono da Dio, hai capito? Quindi la vita viene dall'alto, sì, dall'alto. Ora tieni presente che nessuno può salire in alto se quello che ti sei in alto, quindi soltanto il Cristo discendendo a te dà a te la possibilità di salire in alto. Salendo in alto poi ricevi i doni dall'alto, hai capito? Vabbè. C'è ancora il versetto 14. E allora cosa vuol dire quello? Ah, grazie. No, finiamo questo. In questo modo, per la terza volta, Gesù si manifestò ai suoi discepoli dopo che era risorto dai morti. No?
Beh, direi che noi abbiamo detto tante volte che basta un segno per arrivare a capire, però certo. Noi siamo duri e Dio deve insistere con i segni, ripeterli, e anche qui per portarli poi a capire più avanti è costretto a ripetere, a farsi vedere tre volte per poterli portare alla Pentecoste. Insomma, questo è solo un segno della perseveranza che noi dobbiamo applicare quando fa difetto la nostra intelligenza.
Ecco, mi fa ascoltare. Ecco.
Sì. Anche per il numero, la terza volta, il Signore si manifesta fin tanto che abbiamo bisogno, cioè no, fin tanto, voglio dire, secondo una situazione in cui ci troviamo, lui si manifesta per farci capire quello che dobbiamo capire.
No. No.
Penso che anche nella nostra vita credo che ci siano tre grandi apparizione, sono manifestazioni.
Tre grandi età.
Ecco.
Tre
la
giorni.
Prima, ecco, sono la tre prima giorni. È l'invito.
No? Distruggete questo tempio.
È l'invito che Dio ci fa, insomma, ci chiama lui. La seconda che si conferma lui nella nostra incredulità, nei nostri dubbi, attraverso i suoi segni. E la terza poi in piena luce nel completamento.
Angelo, qualcosa? 14? Sì. Bravo! Bravo, lavori bene. Forza!
Nel versetto 14 il Signore mi ricorda che lui è risorto e anch'io sono risorto in lui.
Sì. Certo. Non ce l'avete? Te l'ho detto io.
Ritorniamo per un'altra volta.
Finozzi? Sì. Ah, niente, dritto.
Io non mi ricordo neanche.
In questo modo, per la terza volta, Gesù si manifestò ai suoi discepoli dopo che era risorto dai morti.
Sì, questo gli ha fatto pensare alla fine, su questo versetto. Che, insomma, Dio ha iniziato l'opera, fin dal principio. E certamente lui non ha difficoltà a portarla a termine. Quelli che manchiamo siamo solo noi, ma per un pochino che noi aderiamo, lui subito ci fa tutto. Ecco, quindi solo questo minimo aspetta da noi, perché in effetti è così, perché noi facciamo niente, solo questo urlo, insomma, ecco, diciamo così, no? Ecco, solo che lui senta questo urlo e che è pronto a darci sta mano per tirarci su e completare l'opera. Queste sono le cose grandiose che Dio fa, che vuole fare con noi.
Certo.
Ma io mi chiedevo cosa significa questa precisazione dell'Evangelista. Questa è la terza volta che Gesù si manifestò dopo la risurrezione. Perché mi sembra che passò anche altre volte, i discepoli di Emmaus, anche Maria Maddalena, le più donne erano anche discepoli, no? Quindi perché questa precisazione? Proprio i discepoli, solo i dodici apostoli, diciamo, allora voleva riferirsi? La terza volta.
No, evidentemente. Comunque, proprio che ha notato la terza volta vuol dire che c'è un certo compimento, se tiamo presente che parecchi segni, è sempre detto che la ricostruzione avviene attraverso i tre giorni di costruzione, i tre giorni per cui il Cristo resta sulla terra, la costruzione dell'uomo. Quindi attraverso i tre giorni, quindi per la terza volta completa l'opera, un'opera, l'opera dei segni, la segna al Padre.
Quasi che completi l'opera della risurrezione in noi stessi.
In noi stessi, no? Ecco. Perché poi dopo va al Padre. Ecco. Dopo questo, diciamo così, è la terza tappa dopo la sua risurrezione che lui fa percorrere a noi per dare a noi la possibilità di capire la sua ascensione al Padre. Tre di noi li siamo staccati, ah. Quindi ci sono tre tappe dopo la sua risurrezione. Capito?
Che rappresentate da ogni apparizione ai discepoli.
Perché lui traccia per noi delle tappe, attraverso i suoi segni. Noi percorriamo queste tappe assimilando i segni.
Quindi vuol dire che c'è una progressione, certo, di comprensione, ma della sua risurrezione.
È un cammino, tu capisci? È un cammino che fa. Tappe. Guarda, lui il cammino incomincia a farlo dal Natale, nascendo tra noi, capito? Ed è già un primo segno. Se noi non capiamo Natale, tutti gli altri segni non possiamo capire. Certo. Quindi, ci siamo scusi. Se tu capisci il primo segno, allora ti prepari poco per volta a seguirlo negli altri segni, prendendo in silenzio, eccetera, no, poco per volta. Ogni segno che da lui vissuto, ovvero, diventa una tappa del nostro cammino verso la Pentecoste, verso conoscete Dio, se assimilato. E tutto questo. Allora, abbiamo dei segni fatti da Gesù prima della sua morte e risurrezione. E dei segni, siccome il cammino continua oltre la morte, e dei segni dati da Gesù dalla sua risurrezione, quindi oltre la sua risurrezione fino all'ascensione, e sono tutti segni da capire. Questo dice il terzo segno conclusivo, per cui, se tu lo capissi sei preparata per ascendere con lui al Padre, per cui altrimenti adesso, c'è uno scollamento, capisci? Lui se ne va e tu resti qui.
Sì, noi allora per capirli bene dovremmo riprendere di nuovo tutti e tre e vedere un po' che cosa rappresenta per noi personalmente.
Certo, certo.
Ecco, vedere la differenza, perché finché non
dopo,
vediamo la differenza...
Dopo non... che lui è morto, è risorto. Quindi dopo che tu sei morta, è risorto con lui, capisci?
Se no non capisco.
È logico. D'accordo?
Allora. Ma allora adesso noi ne abbiamo già viste tre apparizioni, siamo alla terza, ma non ricordo già più la prima.
Perché non sei morto.
Torna indietro. Torna indietro, tutti silenzio. Ha visto che non c'è la necessità di rifare, San Giovanni? L'ha visto? Dieci?
Comunque, su me
Gesù ci spezza il pane fin dal principio, ancora dopo la sua risurrezione, ancora ci spezza il pane, non ci abbandona mai. Certo. Questa è una grossa prova d'amore.
Gesù si dice di non cercare tra i morti colui che è vivo, cioè non cercarlo nel pensiero del nostro io, cercarlo in Dio.
Certo.
Il vero pane che nutre è solo quello che nega Dio, che viene da Dio per vedere il
Signore.
Comprendere ogni apparizione per viverla.
Sì. No, comprendendola vivi. E tu vivi comprendendola, capisci? Cioè cammini in quanto cerchi di comprendere. Comprendendola vivi, fai il cammino. Non è che tu comprendi per poi vivere, comprendendola vivi. Chi cerca di capire vive, mi capisci?
Sì,
fai il cammino, fai il cammino quando cerchi di capire. Quindi non è il problema, dico, ma devo capire e poi devo fare. No, non c'è. Tu cercando di capire fai. Fai, cercando di capire. Gini? Sì, certo. Domenica.
O meno al foglio di scuola.
Sì, ci vanno.
Invece che Dio va a portarlo a lui
per aspettare il cibo. Per portarlo a lui, per mangiarlo poi da lui, assimilarlo a lui, capito? Sì. Niente. Capite i foglietti?
Sì.
Uno, pronto.
Gesù ci dice venite e
mangiate.
Venite e mangiate.
Sì. Niente, Giovanna?
Non fermarmi mai alla presenza fisica, non posso fare
tutto. Sì, quanti?
Non so quanti ne prendi.
Mi sembra, ma io, dopo di più, eh? Tre,
sei.
Quattro, sei in tutto? Sei. Va bene? Sei, sì. Con tanti saluti, eh?
Anche la prima, no?
Tre per sei.
A rimanere, nonostante tutto continuare a rimanere.
Si capisce. Con la pazienza, signor Dice, con la pazienza giungere al posto delle vostre anime. Perfetto.
Venite e mangiate.
Sì, Finuccia.
Maria mi può aiutare a dare via il posto Cristo.
Certo, certo. Bisogna guardare molto Maria per sapere dare il giusto posto. Sì.
Io vado a pensare questo in questo momento, non so, ma non posso pensare. E poi arriva il momento in cui la messa è finita e ti dice andate.
Sì.
Anche nel sabato, non è sera. Il Signore mi sembra che mi ha fatto capire, cioè mi ha fatto capire la differenza tra le prime due apparizioni e la terza,
sì.
No? Che c'è una progressione, perché la prima è ancora è lui che si presenta e non hanno dubbi, magari in Luca vediamo che magari dubitano che sono un fantasma, però le sembianze fisiche sono quelle. Invece nella terza non lo riconoscono neppure più come sembianze fisiche, quindi sembra che Dio voglia farsi fare un passo in avanti, cioè riconoscere la sua presenza in ogni sembiante, no? Però le prime due sono abbastanza uguali, c'è la differenza di Tommaso nella seconda. Nella prima fa vedere le sue piaghe, eccetera, nella seconda dice tocca, quindi non è una progressione quando fa toccare.
Non tocca mica, allora non hai capito
tocca.
Niente.
Ah no, non tocca, però...
Non hai capito niente.
Sì, però lì, non è, lì il dialogo è specifico per Tommaso.
Vede. Lo vede?
Ognuno tira l'acqua al proprio mulino. No, però
il principio, viene a partire il principio.
Beh, ma anche nella Genesi
c'è. Ma in principio, nella Genesi, in principio Dio disse si è fatta la luce. E questa luce te la dice San Giovanni, in principio era il verbo.
E anche Luca dice, fin dal principio sono andato a cercare tutto. Anche Luca parla del principio.
E anche Marco, principio del Vangelo, del Signore.
Esatto.
Allora, tutto il principio.
Fino al principio, scusa, sono la stessa cosa.
Allora, bisogna raccogliere nel principio di Giovanni tutti gli altri principi.
Appunto, ma allora io devo leggere anche gli altri.
Ma leggi, ma cosa devi fare?
Lui?
Ecco, brava.
Comunque allora la differenza tra la prima apparizione e la seconda.
Guarda che stai perdendo tutte le immagini.
Qual è il passo della prima apparizione alla seconda?
Tu sei lì. Allora, guarda che qui non cresce mica.
Luca. Luca. La prima e la seconda. Prego.